Ecco,
no, adesso bisogna dire qualcosa.
Una appendice, no, una piccola appendice. Siccome io ho posto il problema della riforma, cioè che cosa è stata la riforma protestante, allora ho portato, hanno portato questi amici carissimi, hanno portato un libro che ho curato io, è uscito poco fa, 2 o 3 mesi fa, che è questo, è la voi sapete che la riforma è cominciata con queste famose 95 tesi di Lutero, affisse il 31 ottobre 1517. Poco tempo dopo, neanche un anno dopo, già nella primavera del 18, Lutero ha scritto una spiegazione di queste 95 tesi, cioè ha detto che cosa ho voluto dire con queste tesi, e questa opera, uscita appunto nel 1500, mai tradotta in italiano, io l'ho tradotta e l'ho pubblicata adesso per l'editrice Claudiana in una, ecco. Allora, questo libro è in vendita, è una vendita speciale perché, essendo io il curatore, ho un diritto al 40% di sconto sul costo. Siccome il costo è un po' elevato perché ho pubblicato anche l'originale, non c'è soltanto la traduzione, ma c'è il testo latino di Lutero con delle note, l'introduzione, tutte le spiegazioni, eccetera, insomma è un libro effettivamente leggibile, e allora ho lo sconto del 40%, perché la casa editrice, diciamo così, non ci rimette, perché è lo sconto che farebbe alle librerie, ma noi scavalchiamo. Ecco, lei è la libreria, diciamo.
Io sono la libreria.
E quindi, siccome costa 29 euro, con lo sconto del 40% scendiamo a 18, ecco. Il che è già un po' più abbordabile, sempre se la cosa vi interessa e se, diciamo, volete conoscere che cosa, come è nata questa, che cos'era, perché naturalmente la riforma ha avuto una storia, qui siamo ai primi vagiti e voi sarete stupiti di vedere come parla del Papa, ottimo pontefice, dedica al Papa una lettera molto bella, molto, molto suggestiva. Sarete stupiti di vedere che Lutero parla della riforma come di qualcosa di cui lui non ha nessuna, dice soltanto Dio sa, soltanto Dio può riformare la Chiesa e soltanto lui sa i tempi di questa riforma, cioè non ha nessuna idea che la riforma sta cominciando, così come troverete molte dottrine a cavallo tra la visione medievale e la visione moderna, diciamo così, del cristianesimo, e in particolare la risposta a una delle domande che allora era molto attuale. Noi quasi sorridiamo oggi, ma la domanda era questa: ma dunque, nel purgatorio il Papa può intervenire? Sì. Sì. No. Allora Lutero dice no, il Papa è ottimo e va benissimo, ha tutti i poteri sulla terra, ma sul purgatorio no. Sul purgatorio c'è soltanto la misericordia di Dio. E l'unica cosa che il Papa può fare, come può fare ogni cristiano, è pregare per lì non c'è bisogno di essere papa. Cioè c'è il problema dei poteri del papa, perché naturalmente, insomma, ecco, e quindi diciamo è molto interessante, si capisce bene la genesi di quello che poi è diventato la riforma protestante. Ecco, se vi interessa, per 18 euro potete portarvi a casa un po' di Lutero, diciamo, ancora monaco.
Posso chiedere una cosetta che ho cardinale che lei ha nominato?
Prego?
Che età ha questo cardinale che lei ha nominato?
Sì.
Che età?
Sì, che età, se non è questa, se non voglio chiedere una cosa.
Non lo so, ma io lo no, non è, insomma, poi credo che sia più giovane di me, insomma. Però, purtroppo sì, insomma. E pensare che è svizzero. Quindi, ma sono cose incredibili, ma
appunto. Questo,
ecco.
Quando dice che la figura di questa chiesa passa.
Come dice?
La figura di questa chiesa passa, lei ha concluso così,
sì.
Alla fine, no? Allora, questo modo di dire può anche essere inteso. Come dire, allora lasciamo stare così le cose come stanno, invece che sogno ha, se si può dire, cosa può succedere se invece ci mettessimo davvero sul serio a fare la comunione?
Ecco, ma le dico che a Torino, dunque in Italia, c'è un gruppo, un frammento del popolo ecumenico, come si chiamano loro, i quali fanno esattamente c'è la vibrazione, i quali, sapete che cosa fanno questi qua? Girano per le parrocchie sia evangeliche sia cattoliche. Gli ortodossi non credo che partecipino, perché loro guai a parlare di comunione, e chiedono al pastore, insomma al consiglio di chiesa, al prete: siete d'accordo che noi veniamo come gruppo ecumenico nella vostra parrocchia e partecipiamo alla vostra Eucaristia? Cioè, appunto, un gruppo ecumenico va nelle diverse chiese e partecipa cioè realizza proprio quello che dice lei, cioè: io vengo qui in questa parrocchia, mi considero invitato da Dio a partecipare e partecipo. Il cattolico va in una parrocchia, in una comunità evangelica, e idem, si considera membro del popolo di Dio, ecumenicamente inteso, e partecipa all'Eucaristia che si celebra nella Chiesa evangelica. Quindi io la ringrazio per aver indicato quello che può essere un fraintendimento logico nella citazione che ho fatto, perché la si può interpretare anche così, ma dicendo come se non, cioè noi viviamo in chiese divise, perché le chiese sono divise, come se non fossimo divisi. E quindi in una parrocchia cattolica partecipo all'Eucaristia, si capisce se sono invitato, se sono gradito, se so che perché è una trasgressione, lasciamo, diciamolo pure, è una trasgressione. Anche un prete che mi invita come protestante alla mensa cattolica trasgredisce, non sarebbe lecito. Uno può dire c'è trasgressione e trasgressione, questa è una trasgressione, diciamo così, che può essere simile alle trasgressioni di Gesù. Noi sappiamo che Gesù ha trasgredito la legge del sabato, perché il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, per dire, no? Quindi la trasgressione può anche essere un atto di libertà evangelica, non di capriccio, diciamo così, irresponsabile, ecco. Quindi quello che volevo dire è che i cristiani delle diverse chiese devono entrare nell'ottica di vivere il loro cristianesimo anche con gli altri cristiani come se non fossero divisi. Questa è l'idea. Quindi, al contrario di quello che poteva sembrare, allora lasciamo tutto così, no? Cambiamo tutto, cioè, questo punto qua. Non so se ci sono altre osservazioni, altre domande, anche critiche, prego.
Nella Gaudium et Spes si critica e si
aspetti un momento.
Nella Gaudium et Spes si condanna la guerra totale, ma non c'è la condanna a ogni tipo di guerra. Pare che i vescovi statunitensi in quegli anni si siano opposti a una condanna totale della guerra, perché in quegli anni c'era la guerra in Vietnam e a loro sarebbe sembrato come abbandonare o condannare i soldati che erano impegnati al fronte. Qual è il suo pensiero su questo punto?
Guardi, il mio pensiero sarebbe come il suo, perché immagino quale sia il suo, soltanto che proprio in questi giorni, ad esempio questo nordcoreano, se le cose stanno come ce le dicono, perché noi non conosciamo la lingua, quindi non lo sentiamo mai parlare, sentiamo soltanto quello che ci dicono, ma certamente davanti, il problema è questo, che il mio pensiero è che Gesù è disarmato, che i cristiani, in quanto cristiani, dovrebbero essere disarmati, cioè dovrebbero essere quella porzione di umanità che crede che l'uomo autentico è senza armi, tranne la parola, cioè il dialogo. Però, ecco, diciamo, e questo potrebbe accadere, cioè praticamente che la Chiesa, la comunità cristiana, sia nella comunità umana un gruppo pacifista, radicale, non violento, ma non soltanto in negativo, bensì in positivo. Io mi ricordo, durante la guerra del Vietnam ero in un giro negli Stati Uniti d'America proprio per la questione della pace, e ricordo che sono stato ricevuto dai quaccheri. I quaccheri, come sapete, sono non violenti, ma quello che mi ha colpito, andando proprio nella loro sede, mi sembra a Washington, quello che mi ha colpito è che loro avevano tutta una strategia alternativa alla guerra. Cioè, non basta soltanto, e loro che sono pacifisti dal 600, quindi non convertiti ieri mattina, loro sanno che non basta dire no alle armi, bisogna proporre, perché i conflitti ci sono. Questo dittatore nordcoreano c'è, Hitler c'era e invadeva l'Europa, cosa fai? Ti fai invadere, che cosa fai? Cioè, la violenza esiste, la violenza organizzata, la violenza armata, la follia al potere, non l'immaginazione al potere, come diceva il 68. Quindi, voglio dire, la cosa è estremamente complessa, però quello che vorrei dirle, qual è il mio pensiero, è che comunque la comunità cristiana potrebbe e dovrebbe essere una scuola di pacifismo e di non violenza. Ogni comunità cristiana dovrebbe allenare i suoi membri alla non violenza e alle strategie alternative, come io ho visto lì. Ma diciamo, questa opzione che le chiese non hanno fatto ancora e che secondo me potrebbero e dovrebbero fare, non risolve il problema della comunità civile, perché noi siamo un gruppo di uomini e di donne cristiani, diciamo cristiani, aspiranti cristiani, eccetera. Però c'è la comunità civile, non tutti sono cristiani, non tutti possono condividere questa posizione qualora le chiese la condividessero e la praticassero. Ecco. Però se almeno si creasse questa dialettica anche in una comunità, diciamo, armata, per far fronte appunto alle dittature, insomma all'aggressione, alla possibile aggressione, perché è anche così, diciamo, se all'interno ci fosse questa fucina di pensiero pacifista e non violento, credo che, anche se non è la soluzione del problema della guerra, però è l'indicazione che l'uomo può anche convivere pacificamente e non ha bisogno di avere un mitra per avere ragione, non ha bisogno di avere un mitra anche per difendersi. Si può convivere senza fare del male all'altro, insomma. Ecco, queste cose dovrebbero e potrebbero accadere.
È vero però che nel nazismo c'è stata una testimonianza gigantesca della Chiesa protestante contro il nazismo. Adesso lo stiamo scoprendo. Fino a 50 anni fa se ne parlava con molta incertezza, invece forse ne potessi qualche cosa.
Sì, beh, grazie, sì. È stato, diciamo, la cosiddetta, cioè, cosiddetta effettivamente chiesa confessante, che cosa è stata durante il nazismo? Durante il nazismo è stata una grossa minoranza, 7.000 pastori non sono niente, quindi 7.000 comunità, insomma, e la cosa importante qual è? È che i quali, diciamo, lo specifico non è stata l'opposizione al regime in quanto tale, ma è stata l'opposizione a coloro che nel regime e ispirati, spinti, volevano praticamente adulterare il messaggio cristiano mescolandolo col nazismo in una maniera più o meno raffinata, naturalmente non c'era nulla di così macroscopico, ma appunto l'idea del Führer, l'idea del tempo particolare, eccetera, eccetera, questa mescolanza di cristianesimo e nazismo, per semplificare, è quello che ha scatenato la reazione di questa forte chiesa minoritaria che ha detto no a questo Evangelo adulterato, che va distinto dalla opposizione, cioè indirettamente è stata anche una opposizione a Hitler, tanto che questa chiesa è finita nei campi di concentramento. Molti pastori sono morti, diciamo, nei campi di concentramento, altri sono sopravvissuti, le chiese sono state distrutte, sono state chiuse, hanno vissuto nella clandestinità, insomma, la chiesa confessante è diventata una chiesa, chiamiamola così, martire, tra virgolette, ecco. Però, uno dei grandi esponenti di questa chiesa, che si chiamava Dietrich Bonhoeffer, lui a un certo punto la criticava, e era criticato, perché diceva: ma noi non dobbiamo semplicemente difendere la purezza dell'Evangelo, dobbiamo combattere questo tiranno. Perché se noi ci limitiamo a difendere la purezza del messaggio, in fondo lavoriamo per noi, capito? Invece no, invece tu, Chiesa, perché loro si sono organizzati come Chiesa, hanno fatto dei sinodi come Chiesa, hanno fatto delle facoltà teologiche alternative a quelle della Chiesa ufficiale, che erano poi quelle delle grandi università tedesche, hanno creato dei seminari alternativi per la formazione dei pastori, per non essere inquinati, diciamo, da questo Evangelo adulterato in senso nazista. Però Bonhoeffer diceva: ma signori miei, non basta questo, il compito della Chiesa è ancora un altro, molto più importante: non difendere l'Evangelo come se l'Evangelo avesse bisogno di essere difeso, ma combattere il tiranno, combattere questa manifestazione dell'anticristo che è Hitler. Tanto che praticamente uscendo, non uscendo dalla Chiesa confessata, ma mettendosi, emarginandosi, ecco, emarginandosi dalla Chiesa confessante, lui ha partecipato alla cospirazione che aveva come obiettivo l'uccisione di Hitler. L'attentato del 20 luglio 1944, purtroppo fallito, che poi è stato il motivo della condanna a morte anche di Bonhoeffer stesso, che pure era già in galera, quindi non è che ha partecipato direttamente, ma era strettamente collegato, appunto perché lui diceva questa decisione è una decisione mia, non dico che tu la devi, cioè non voglio dire che ogni cristiano deve farlo, qui ciascuno si prende la sua responsabilità, io me la prendo in questa direzione, ma lui non è stato molto appoggiato, è diventato abbastanza solitario. Detto questo, cioè la complessità, però che una chiesa come chiesa si sia così chiaramente opposta all'ideologia che voleva combinare cristianesimo e germanesimo, cristianesimo e nazismo, beh, è stato un modello che poi ha avuto, cioè la chiesa di opposizione, ecco. Cioè che un gruppo di cristiani di opposizione, ma una chiesa, questa è la cosa nuova, la cosa mai accaduta. Perché in tutte le chiese ci sono quelli che sono di opposizione, eccetera, eccetera. No, qui è la Chiesa in quanto tale. Questo è stato un modello nuovo, anche nella storia del protestantesimo, che ha portato poi dei frutti, perché tutta la teologia della liberazione in America Latina, e come pure il movimento in America del Nord, dei diritti civili, Martin Luther King e tutta questa roba qua, è tutto avuto lì, credo, la sua spinta iniziale.
Tra l'altro l'anniversario della morte di Bonhoeffer è questi giorni.
Il 9 aprile 1945. Ecco, allora se non ci sono altre domande, credo che... Allora se volete il libro è là, ma se no...